registrato una serie di perturbazioni.
L'intera zona del Tri-State.
Le autorità non rilasciano alcun commento.
Signore, l'abbiamo trovato.
Agenzie governative hanno isolato l'area.
Scarichi di luce provenienti dal cielo.
Jane, questo ti interessa?
I vostri avi la chiamavano magia.
Ah.
E voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono un'unica cosa.
Ma chi sei veramente?
Presto lo scoprirai.
Spero che tu non sia pazzo.
Ed eccoci qui, amiche e amici di Radio Cusano, ancora naturalmente in compagnia di Solo Cose Belle, il nostro appuntamento del sabato mattina dedicato alla buona informazione. E allora, naturalmente, do subito il ben trovato, il benvenuto ai nostri microfoni al professor Pietro Calandra, il nostro scienziato in salotto, lo sapete, lo avete riconosciuto ormai dalla sigla, il professore di chimica e scienza, professore di chimica e scienza dei materiali, e sabato anche per me che chiedo venia, ricercatore all'Istituto dei Materiali Nanostrutturati del CNR. Ciao Pietro, per me ormai sei il mio scienziato, buongiorno, come stai?
Ciao Mise, un salve a tutti, la prossima volta può anche dire Pietro Calandra e buonanotte.
E vabbè, no, sei il nostro professore, io ci tengo. Allora, è un titolo ampiamente meritato e quindi è doveroso ricordarlo, anche perché
grazie.
No, ma ci mancherebbe, ma in epoca di informazioni non spesso attendibili, è bene insomma sottolineare quando invece queste stesse informazioni arrivano da fonti più che qualificate, più che verificate e verificabili, quindi sono assolutamente contenta di citarti. Detto questo, caro Pietro, noi oggi continuiamo il nostro percorso. La scorsa settimana abbiamo cominciato ad introdurre un elemento che tu hai definito bellissimo, il carbonio, l'elemento della vita, e oggi quindi continuiamo a parlarne, perché devi svelarci ancora un sacco di cose su questo carbonio, giusto?
Assolutamente, sì, guarda, sul carbonio ci sarebbe tantissimo da dire, ma una cosa in particolare mi preme, perché la scorsa volta abbiamo parlato della varietà del carbonio che può formare strutture molto complicate, e quindi tutte le strutture che poi danno origine alla vita, tutte le biomolecole, quante molecole diverse ci sono nel nostro corpo, nelle piante e così via, una varietà fantastica. Però c'è anche un aspetto tecnologico, sai, perché questa varietà e delle forme molecolari che il carbonio può innescare, può formare, e vengono utilizzate in campi industriali proprio per un mero uso comune tecnologico. Pensiamo un po' al Nobel di Ziegler e Natta. Natta era italiano, ha condiviso il Nobel con Carl Ziegler nel 63, perché aveva messo a punto un metodo basato su catalizzatori per orientare la crescita di questo carbonio, in particolare strutture polipropileniche, in modo che il polipropilene fosse isotattico. È una particolare forma di questo polipropilene che adesso viene utilizzato molto comunemente. Quindi ecco, a quei tempi si è riuscito ad utilizzare un carbonio che formasse un polimero che adesso, diamine, il polipropilene viene utilizzato praticamente ovunque. Troppo, direi.
Sì, anche un po', però insomma è una, come dire, una parola che si legge molto molto spesso quando si consulta magari la guida, le istruzioni, la guida di un qualsiasi oggetto per capire di che materiale è fatto, eccetera, no? Quindi è un bene o male è un materiale che conosciamo, ma ne conosciamo meno la storia e l'origine, perché poi insomma non sempre abbiamo tempo o voglia di andare ad approfondire tanti argomenti, vero?
Eh sì, però questo è un esempio per cui ecco, si vede benissimo che il carbonio, tra le tante sfaccettature che ha, un aspetto assolutamente pratico, e che ha fruttato il Nobel a due studiosi. Uno di questi, dobbiamo ricordarlo, è l'italiano Giulio Natta nel 63. Però ci sono altre storie di Nobel legate al carbonio. Penso un po', nel 63 tre personaggi, Croto, Carl e Smalley,
sembrano inventati. Mi stai per raccontarmi una barzelletta di quelle che vedono protagonisti diversi personaggi?
Nobel, sì, spesso sembra così, ma i Nobel spesso vengono condivisi tra più persone, e spesso se non sono due sono tre, ecco, quindi viene normale pensare alle barzellette. No, non è una barzelletta, è una storia carina di un Nobel preso nel 63 per la scoperta del fullerene. E questa scoperta è davvero carina. Il fullerene è,
che cos'è?
È una forma di carbonio dove gli atomi sono disposti a palla. Quindi immagina un po' il pallone da calcio, e pensiamo di mettere alla superficie tanti atomi di carbonio, praticamente nelle giunture, nelle cuciture, okay, no? E quindi questi atomi di carbonio formano questo guscio con il vuoto assoluto dentro, quindi una palla resistente, mm-hmm, elastica, quindi una forma di carbonio particolarmente interessante. Guarda, così interessante che è stato utilizzato in un film di fantascienza del 2008 di Andromeda Strain di Ridley Scott.
Caspita.
È un remake di un film di prima del 71, però un film carino, anche se poco conosciuto, mm-hmm, dove i protagonisti svelano un messaggio spaziale mandato da popolazioni in altre epoche. È un messaggio cifrato in una struttura sopramolecolare fatta appunto di fullereni, quindi queste strutture di carbonio a palla.
Ma stranezze, stranezze a non finire, insomma. Il fullerene, sì, però ma... a parte questo, insomma, io davvero il fullerene non l'avevo mai sentito. Ora, a parte questo utilizzo nella cinematografia, è qualcosa che noi incontriamo perché magari l'utilizzo è stato ampliato nella vita di tutti i giorni, oppure no?
Sì, intanto fullerene prende il nome da un architetto, Richard Buckminster Fuller, mm-hmm, e per intenderci lo conosciamo tutti, se non proprio lui personalmente, quantomeno le sue opere. È quell'architetto che faceva quelle volte, quelle cupole geodetiche fatte da tralicci,
sì,
di,
okay,
di acciaio a forme triangolari e fanno quelle cupole enormi, no?
Ok, sì,
ecco,
ho capito.
Questo reticolo di tubi con maglie triangolari o poligonali che formano queste volte, ecco, questo è, diciamo... è molto simile a quella del fullerene. Ecco perché questa struttura del carbonio ha preso il suo nome. Mm-hmm. Tra l'altro, un composto specifico, il C60 del carbonio, proprio si chiama Buckminster Fullerene, proprio il nome e cognome di questo architetto.
Caspita, caspita. Che però, insomma, ha disegnato questi suoi lavori, queste sue opere, prima di conoscere l'esistenza, sì, di questo elemento, giusto? Insomma, da lì,
esatto,
il fatto
infatti,
l'aveva
la molecola scoperta.
Intuito.
Esatto, la molecola scoperta ha preso il nome di questo architetto perché già c'erano queste opere. Però, come dicevi tu, poi in realtà l'interesse è stato un po' un fuoco di paglia, se vogliamo, e qui mi permetti di fare un po' di critica alle mode scientifiche, perché si è scoperto il suo fullerene e tutti si sono fiondati a studiare il suo fullerene, poi è stato scoperto il nanotubo di carbonio, una struttura simile dove gli atomi di carbonio non fanno una palla ma fanno dei tubi cavi, che hanno altre interessanti proprietà perché sono 100 volte più resistenti dell'acciaio ma 6 volte più leggero dell'acciaio, quindi delle strutture molecolari formidabili, tant'è che alcuni hanno detto che è il materiale adatto per fare quell'ascensore lunare di cui si parla in un romanzo di Arthur Clarke del 79, La Fontana del Paradiso. In quel romanzo, mm-hmm, si pensava ad un ascensore che dalla Terra ti potesse portare alla Luna.
Beh, oddio, mi viene difficile immaginarlo, se non altro perché qui a Roma sono anni che devono fare la terza linea della metropolitana e ancora non si vede, quindi.
Ma infatti stiamo parlando di un romanzo.
Ecco, appunto, proprio fantascienza, direi, almeno per quanto riguarda lo stato dell'avanzamento dei lavori in generale nel nostro paese, senza citare altre situazioni più difficili o più drammatiche. Ma qui siamo a solo cose belle, quindi noi guardiamo sempre con spirito positivo al futuro e chissà, magari un giorno riusciremo ad arrivare sulla Luna con un ascensore. Bello lungo il viaggio però, sarebbe, no?
Sì, ma a conti fatti, considerate le dimensioni, la resistenza alla trazione, il peso di questi nanotubi, a conti fatti sarebbe in teoria possibile.
Dai.
Ma...
veramente?
Sì.
Ma tu ti fideresti a essere trasportato sulla Luna con un ascensore?
Ma sai, oggigiorno utilizziamo degli oggetti e delle tecnologie che era assolutamente fantascienza appena un secolo fa, quindi siamo possibilisti. Se è utile ed è economico, dico, perché no? Però come vedi, si scoprono continuamente materiali nuovi per cui spesso si perde di vista la moda precedente, perché prima c'era il fullerene, adesso il nanotubo e successivamente il grafene, ci fanno... attualmente degli oggetti o la tecnologia al grafene ed è sempre la solita solfa, sono questi atomi di carbonio, questa volta però in disposizioni planari, sono dei foglietti di atomi di carbonio che hanno delle proprietà soprattutto elettriche fantastiche, e ci fanno delle resine per saldare oggetti di elettronica che poi vanno nello spazio, quindi hanno bisogno di grande conducibilità, estrema resistenza agli sbalzi termici e quant'altro, quindi le mode nel carbonio vanno, vanno a ruota.
Ogni 10 anni, quant'è il ciclo di una moda tra voi scienziati? Insomma, la moda che indossiamo cambia ogni anno, anzi ogni stagione. Quella tra gli scienziati?
Ma guarda, devo dire che è molto vario, ci sono quelle più fugaci, quelle più stabili, però dico, è anche giusto così, la scienza è fatta da persone umane, quindi è normale che certe volte così segua la passione del momento, anche perché se c'è un materiale nuovo, francamente, è tutto un'autostrada da scoprire, quindi è anche normale investigare subito sulla recente scoperta.
Magari anche un po' poi più divertente, fine, se vogliamo dirla tutta, no?
Sì,
per uno scienziato.
Certo. Ma poi alla fine non si butta niente, perché quello che è pubblicato rimane, poi alla fine si tirano le somme con tutto quello che è stato scoperto.
Certo. Abbiamo parlato dunque di fullerene, di nanotubi, di grafene, che sono questi
foglietti. Di carbonio, perché fatti da atomi di carbonio. Mm-hmm.
E poi ci sono ancora altri elementi, altri materiali, come dire, che nascono da polimeri di carbonio che, non so, si assemblano. Posso dire che si assemblano in maniera diversa, certo, e quindi danno origine a materiali diversi, è corretto?
Assolutamente, ma gli altri materiali sono sicuramente conosciuti. Il diamante. Il diamante è un materiale fatto esclusivamente da atomi di carbonio, impacchettati questa volta in una struttura tridimensionale, reticolata, molto dura, molto compatta, ecco perché il diamante è il materiale più duro che si conosca. E una disposizione spaziale un po' diversa darebbe invece la grafite, che è un materiale completamente diverso dal diamante, l'unica differenza è semplicemente come questi atomi di carbonio sono disposti nello spazio. Quindi la cosa carina è davvero stupefacente. Cioè
Pietro, mi stai dicendo che non c'è in realtà nella composizione nessuna differenza tra diamante e grafite?
Fatti tutti e due di atomi di carbonio, assolutamente sì.
Cioè, e non c'è nient'altro in nessuno dei due?
Soltanto come sono disposti nello spazio, questa è l'unica differenza. Sì, nella grafite gli atomi sono disposti a foglietti paralleli, impilati uno sopra l'altro, per cui si possono esfoliare, perché uno strato può facilmente essere staccato da quelli sottostanti o sovrastanti, ecco perché la grafite si sfalda, si esfolia ed ha caratteristiche così diverse dal diamante.
Possiamo parlare di un diamante sfogliabile, però amici all'ascolto, non ci provate. Quanto vale la grafite rispetto al diamante? È un materiale prezioso? Allora, non vale, se state pensando di acquistare un regalo per la vostra lei, il vostro lui, la vostra mamma, per chi volete voi, non vale dire, guarda, invece di regalarti un diamante ho pensato di regalarti della grafite, perché non è la stessa cosa. Va bene Pietro,
no,
sennò qui
dicono,
ci si fa confusione.
Dicono che il diamante è per sempre, ma non è vero, è una forma, si dice, metastabile, cioè lui col tempo, a tempi lunghi, in verità e per fortuna, tende spontaneamente a diventare grafite. Quindi
dai,
non è vero che il diamante è per sempre, la grafite è per sempre, perché quella è la forma stabile.
No,
per fortuna,
vabbè,
però,
stiamo rivoluzionando il mondo della gioielleria, dei regali, vabbè, San Valentino ormai è passato, però insomma, attenzione che stiamo rivoluzionando il tutto qui, quindi la grafite in realtà è per sempre.
È vero,
e vale di meno.
È la forma più stabile del diamante, perché col tempo il diamante tende a diventare nella forma più termodinamicamente stabile della grafite. Per fortuna, però, dicevo, il processo avviene così lentamente, per cui possiamo stare tranquilli per generazioni.
Vabbè, però se uno vuole lanciare un messaggio di eternità, di amore eterno, allora è meglio acquistare della grafite.
Beh, in teoria sì, da un punto di vista scientifico direi che così.
Fantastico.
Ho visto un esperimento molto carino, perché non scordiamoci, e qui possiamo concludere perché di cose carine ce ne sarebbero tantissime. È un esperimento, siccome il diamante è fatto di carbonio, è come il carbone, come la legna, no? Perché non bruciarlo? È fatto di carbonio, e infatti un piccolo diamante, se scaldato a sufficienza con parecchio ossigeno, si usava in quell'esperimento l'ossigeno liquido, prendeva fuoco e bruciava come un pezzettino di carbone.
Caspita.
E questa è la fine che ha fatto il diamante nell'esperimento, sì. In opportune condizioni Il carbonio è oggetto di combustione, punto, diamante incluso. Pace.
E allora, cari amici, care amiche, regalatevi qualcosa, un oggetto di grafite, perché quello sì che è davvero per sempre, tutto il resto, come dire, è passeggero. Però quanti usi diversi, quante cose scopriamo insieme a te, caro Pietro. Oggi, così come la scorsa settimana, ci siamo occupati del carbonio. Onestamente non sapevo tutte queste cose, molto molto interessante, anche perché adesso guarderò obiettivamente a tutte quelle signore ingioiellate che si vedono passare ogni tanto con un occhio diverso e dire loro: ah, dovevate comprare della grafite, care mie, queste non valgono nulla. No, sto scherzando.
Il diamante
ovviamente
prima o poi finirà.
Però insomma, anche a dispetto di tutto quello che costa l'estrazione dei diamanti nel mondo e tutto quello che c'è dietro, meglio la grafite. Come si ottiene la grafite?
Ma la grafite c'è in natura ed è molto comune, si ottiene per riscaldamento di forme altre di carbonio, ma ci sono così tante procedure per ottenerlo, perché è un materiale comune, per questo il basso costo. La grafite si trova nelle mine delle matite, si trova negli archi elettrici, un buon conduttore, quindi diciamo è abbastanza semplice prepararlo e reperirlo. Però in tutto ciò, guarda, vorrei concludere con un aneddoto a proposito della scienza. Io qui, sai, ci tengo, la scienza deve essere libera e gli scienziati devono essere messi in condizione di seguire le loro passioni, perché lì rendono meglio.
Certo.
La scoperta dei nanotubi è legata alla storia del fullerene, che posso citare come emblematica. Quei tre tipi, Smalley, Carl e Croto, erano in posti separati. Croto si occupava di tutt'altro, voleva simulare, penso un poco, le forme carboniose nello spazio siderale, voleva simulare le condizioni di una gigante rossa dove c'erano delle reazioni nucleari di conversione del carbonio che veniva formato dall'elio. Allora prendeva dei dischetti di grafite, li bombardava con un fascio laser e faceva fluire dell'elio, quindi c'era l'elio, c'era il carbonio arroventato, le condizioni di una gigante rossa. Seguendo un esperimento di Smalley e Carl nel Texas, altrove, lui voleva riprodurre le condizioni di una gigante rossa, ma tra i prodotti ha beccato il fullerene. Quindi ecco, vedi come gli scienziati, occupandosi di tutt'altro, perché Smalley e Carl faceva spettroscopia laser, tutta un'altra storia. Croto cercava le forme carboniose nella gigante rossa e alla fine scoprono un materiale nuovo. Quindi quando si cerca una cosa ma se ne trova altra, ecco perché dobbiamo lasciare in pace gli scienziati di seguire il loro cuore. Questa è la vera ricerca, quella più produttiva, oltre a quella incrementale, perché le tecnologie vanno comunque migliorate.
Certo, cioè, mi sembra molto interessante, perché poi questo esempio è davvero esplicativo di quello che può fare la scienza e di come anche la libertà della scienza sia fondamentale per il progresso. E comunque possiamo concludere anche dicendo che una matita vale più di un diamante.
Ma non lo direi termodinamicamente, forse sì, ecco,
una matita,
ma
è per sempre la matita, se non la temperate, non temperate quella matita. La matita è per sempre, caro Pietro. Ovviamente noi scherziamo, ma come sempre le sue lezioni, le chiacchierate con te sono molto interessanti, quindi ti ringrazio per essere stati con me e con noi in questa mattinata. Ci ritroviamo ovviamente sabato prossimo, stesso posto, stessa ora, con il nostro professor Pietro Calandra, professore di chimica e scienza dei materiali e ricercatore all'Istituto dei Materiali Nanostrutturati del CNR. Ciao Pietro, grazie davvero.
Grazie Misa, un saluto a tutti, alla prossima.
E voi rimanete lì, non andate via, perché noi tra poco torniamo sempre qui con solo cose belle.